Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e come vorrei che fosse già acceso. C'è un battesimo che devo ricevere, e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. D'ora innanzi in una casa di 5 persone si divideranno 3 contro 2 e 2 contro 3. Padre contro figlio e figlio contro padre. Madre contro figlia e figlia contro madre. Suocera contro nuora e nuora contro suocera. Diceva ancora alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: viene la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: ci sarà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Parola del Signore. Diceva il versetto dell'Alleluia: apri, Signore, il nostro cuore e comprenderemo le parole del Figlio tuo. E mi sembra una chiave buona per entrare in questo brano del Vangelo di Luca, che penso che abbiate fatto finta di non aver sentito, perché questo brano va in frantumi la nostra immaginetta di un Gesù pacifista che rimette tutto a posto, che ci guarisce tutti i nostri doloretti e che non ci fa tremare, non ci fa sobbalzare. Perché va in frantumi? Perché questo Gesù dice: io sono venuto a portare il fuoco. Il fuoco, non le candeline, l'albero di Natale. Il fuoco è come vorrei che fosse già acceso. E ancora continua dicendo: pensate che io sia venuto a portare la pace? Voi direste: sì, è certo. No, sono venuto a portare la divisione tra padre e figlio, tra madre e figlia, tra suocera e nuora. Cioè, sono venuto per entrare in questa storia come una spada a doppio taglio che distingue, che dirime, che discerne. Cioè, che ti mette nelle condizioni di vedere ciò che è buono e trattenerlo, ciò che non è buono e metterlo via. In barba a tutti i tentativi che facciamo noi di fare lo slalom tra le cose che ci piacciono e che vorremmo, tutto sommato, no, che non ci fossero mai tolte. Questo si capisce ancora di più quando Gesù alla fine di questo brano dice: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite viene la pioggia. Cioè, avete la capacità di discernere, di capire, di distinguere che cosa accadrà al tempo a secondo dei segni che vedete. Possibile che non sappiate giudicare questa generazione? Allora veniamo al dunque. La parola, diceva Alleluia: apri, Signore, il nostro cuore e comprenderemo le parole del Figlio tuo. Possiamo dire: tu il cuore ce lo hai aperto, anche la mente, anche gli occhi, anche le orecchie, tu ci hai aperto veramente il cuore quando ci hai fatto passare nella morte del battesimo e ci hai fatto risalire per contemplare il tuo progetto, per conoscere le tue vie e per collaborare con te. Dunque ci hai resi adeguati a quest'opera di salvificazione, di salvezza per tutto il mondo. Allora facci capire questa parola, Signore. Perché sei stato così duro con questo brano del Vangelo questa sera? Che cosa ci stai dicendo? Ci stai invitando a guardare questo tempo e a discernere e a interpretarlo. Noi siamo battezzati, abbiamo ricevuto una luce da Dio. Questa luce non è fatta per essere messa sotto il tavolo, dice la parabola, ma sopra il lucerniere. Una città deve brillare perché tutti possano vedere, perché tutti possano capire. Questa luce che ci è data è fatta per tutti. Allora, viviamo in un'epoca molto particolare, molto contraddittoria, forse non più contraddittoria di quelle che ci hanno precedute, ma abbastanza difficile per noi. La nostra situazione economica è drammatica, la capacità che abbiamo di interpretare anche la dimensione politica in questo momento è veramente difficile. Quello che accade intorno a noi in questa sorta di equilibrio andato a malora a livello internazionale, soprattutto quello che sta accadendo in Egitto, l'avete ascoltato, no? Quello che sta accadendo un po' nel Nord Africa da un anno a questa parte, ci mette di fronte a una condizione veramente difficile. Possiamo pensarti ancora come una parola dolce da cullarci dentro il cuore e non entrare invece dentro un'opera che tu hai intenzione di portare a compimento in questo tempo? Possiamo non interpretare da questi segni quello che tu vuoi fare a questa generazione? Allora possiamo con questa chiave andare a guardare la prima lettura, era tratta dal libro di Geremia. Geremia è un profeta in un tempo difficilissimo. Perché? Perché Dio nel tempo di Geremia ha deciso che adesso basta. Israele si è pervertita, Israele si è messa nelle mani dell'Assiria, si è messa nelle mani dell'Egitto, si è messa nelle mani di altri, perché ha avuto sempre paura di fidarsi solo di Dio. Ha sempre cercato di fare da sé, sembra proprio la nostra mentalità di oggi. Ha sempre cercato di autotrascendersi, di darsi la felicità da sola, come facciamo noi. Allora Dio ha detto adesso basta, vi siete pervertiti, adesso io vi metto in mano a re Nabucodonosor, a Babilonia. Vi faccio deportare, faccio distruggere il tempio, faccio distruggere il culto, vi tolgo tutte le cose che vi danno un'identità, vi riporto in come stavate quando eravate in Egitto, vi riporto nella deportazione, vi riporto lontani dalla terra, perché voi possiate comprendere che cos'è che avete disatteso, qual è la ricchezza che non avete saputo custodire, qual è la relazione alla quale io vi chiamavo, della quale non vi siete preoccupati. Dunque è Dio che vuole fare una opera molto, molto brutta, molto forte nei confronti di Israele. Nabucodonosor non è una disgrazia che viene da lontano, Nabucodonosor è uno che Dio sceglie per portare il suo popolo a Babilonia, cioè per fare al suo popolo questa giustizia così dura. Allora Geremia dice, bene, io devo dire a questo popolo che non scamperanno. Allora i messi del re Sedecia vanno da Geremia a dirgli, facci una profezia, profetizzaci che andrà tutto bene, se andiamo noi, quando facciamo i nostri pellegrinaggi, per andare a vedere le cose che vanno tutte bene, facci andare tutto bene, signore, tutto bene. E Geremia dice no, non andrà tutto bene. Dio ha deciso di purificarti, Dio ha deciso di rimetterti nel crogiolo, di bruciare tutto quello che non appartiene alla tua salvezza, perché tu possa convertirti, perché tu possa conoscere il Dio che ti ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce, perché tu ti lasci guidare nelle sue vie, possa conoscere Lui, conoscere te stesso e collaborare con Lui, alla salvezza di tutta la creazione. Quando Geremia dice, no, io sono, vi dico subito che andrà a finire male, loro che faranno questi? Diranno, no, non ci piace, andiamo da un'altra parte. Questo prete dice sempre cose troppo dure, andiamo da un'altra parte. Là ci dicono le cose belle, che ci piacciono, ci scaldano il cuore e ci fanno piacere. Geremia è un profeta, il profeta si fonde con la profezia che fa. Quello che dice Geremia è quello che riguarda tutta la sua vita. Allora, quando uno rifiuta Geremia, rifiuta l'annuncio che porta, rinuncia alla parola che porta. Dove lo mettono Geremia, se avete ascoltato questo brano? Alcuni scandalizzati di questo comportamento dicono a Sedecia, al re, daccela a noi, ci pensiamo noi, così almeno questa parola la mettiamo da parte, non la vogliamo sentire più. Lo prendono e lo portano dentro una cisterna al cui fondo c'è il fango, amici miei, capite? C'è una realtà che è come uno schermo, un dispregio, un atteggiamento sarcastico nei confronti della profezia. Prendono la parola di Dio e la mettono in un luogo scivoloso, la mettono in una coscienza scivolosa, la nostra coscienza, fangosa, dove tutti gli annunci di Dio si impantanano, dove tutte le cose che Dio ci chiede di di operare, si non si muovono, si lasciano coprire, come le cose che getti nel fango. E Geremia sta per morire, la profezia sta per morire dentro questa cisterna, sta per essere soffocata dal fango di questa cisterna. Tutto il progetto di Dio che è stato consegnato a noi nel battesimo soffoca dentro il fango nel quale noi ci troviamo e che anche noi abbiamo collaborato a generarsi. Allora dice che uno ha un etiope ha compassione, uno di un altro popolo ha compassione di Geremia, va dal re e gli dice: guarda Geremia, adesso morirà se lo lasci là. E il sedicia dice: va bene, ritiralo fuori. Geremia viene ritirato fuori e continua a parlare annunciando la distruzione di Israele. Allora con questa chiave si può capire quello che dice Gesù: io sono venuto non per fare delle false paci dove tutto, no, tutto torna secondo i nostri, io sono venuto per distinguere, per discernere. Io ti metto in mano una parola che non ti serve per consolarti solamente, una parola che ti serve a capire come agire, come interagire con la storia. La storia, dice San Paolo, i giorni sono cattivi. Dunque approfitta del tempo, della luce e della grazia che il Signore ti dà, per distillare dal fango di questi giorni il bene che Dio vuole comunque fare al suo popolo, a cominciare da te. Allora capisci che questa profezia, che questa parola non la puoi più far morire dentro i recessi oscuri della tua fede, così un po' devozionale, ma senza fondamento. Questa parola deve mettere radici, non le può mettere nel fango, deve mettere radici sulla terra buona. Questa parola deve essere come un seme che germoglia dentro un terreno arato, dentro un terreno fresato, seminato, concimato, perché dia frutto al tempo opportuno. Il tempo opportuno lo conosce Dio, noi siamo chiamati a prepararlo. Il tempo in cui Dio vorrà chiamare i lontani di questa generazione perché si convertano è Lui che lo conosce, ma noi siamo chiamati a collaborare perché queste distanze vengano accorciate. Siamo chiamati a collaborare perché dei canali vengano aperti, perché delle vie vengano inaugurate per andare incontro agli uomini che si stanno perdendo dentro le passioni ingannatrici. Non sto parlando dei peccati, quelli peccati da quattro soldi. Io sto parlando delle persone disperse che non sanno più leggere la propria vita a causa delle cose che gli accadono e vanno cercando a destra e a sinistra come pecore perdute della casa di Israele. Allora, tornando alla parola di Geremia, possiamo dire: ogni parola di Dio è una creatura di Dio, perché ogni creatura di Dio è chiamata all'esistenza con una parola di Dio. L'uomo che sa coltivare le parole di Dio sa riconoscere la realtà delle creature che portano questi nomi. L'uomo che sa conoscere la connessione tra le parole di Dio conosce anche le vie che possono salvare gli uomini. Allora dimmi, cristiano, puoi esimerti da questo compito? Puoi metterti a parte da questa missione? Puoi non considerare questa vocazione? Dio non voglia. Ti dia piuttosto uno spirito di fedeltà e di coraggio, ti dia luce sufficiente per comprendere a che cosa sei chiamato e la capacità di realizzarlo, di portarlo a compimento. Allora, come dice la scrittura, al tempo messianico gioiranno insieme chi miete e chi semina, si incontreranno e celebreranno la presenza del Dio in mezzo a noi, l'Emmanuele, quello che voi sospirate, dice il profeta Malachia, quello che voi state aspettando, il vendicatore, quello che ti vendicherà dai tuoi dolori, dalle tue malattie, dalle tue solitudini, da tutto quello che hai vissuto e ti ha pesato finora, dalla divisione interiore, dalla paura, se vuoi dalla paura della morte, perché questa parola sia sulle tue labbra una chiave di lettura per la storia e sia per te un cibo vero, una manna autentica che Dio non ti negherà ogni giorno. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, in questo tempo oscuro per molti versi, Ricordaci che abbiamo ricevuto il tuo Spirito. Ricordaci che abbiamo la luce per interpretare. Ricordaci qual è la nostra vocazione santa, quella di essere luce per le nazioni e salvezza per il mondo intero. Fa che ti celebriamo nelle nostre eucaristie, ma anche nei nostri giorni, dentro i momenti della nostra vita. Ricordaci, Signore, a che cosa ci hai chiamato. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per la tua Chiesa. Ritirala lassù dalla fossa della morte, dal fango della palude, in cui questa generazione vorrebbe sprofondarla. Fa che la tua Chiesa brilli, di luce riflessa, quella che rifugge sul volto del tuo Figlio, perché ogni uomo la veda, creda alla tua parola e si salvi. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per gli uomini che vivono nell'ignoranza, che sono lontani dalla tua volontà, che si sentono oppressi dai pericoli della storia. Risanali e salvali, per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, tu ci hai chiesto come pegno della nostra fede la nostra stessa vita. Non ci hai chiesto di fare guerre, di uccidere gli altri uomini, né di imporre con la forza ciò in cui speriamo. Soccorri i cristiani nei luoghi del mondo in cui stanno recando la testimonianza col martirio. Col loro sangue lava il peccato dei loro popoli. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli. Non si sentano mai smarriti nel cammino della vita. Nella valle oscura nella quale camminano, trovino nella tua parola il bastone e l'incastro che dà sicurezza, e siano condotti ai pascoli erbosi, alle acque tranquille, dove la loro anima e il loro spirito possono rifocillarsi. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.